In queste due ultime settimane, percorrendo il sentiero impervio, perché la settimana scorsa il sentiero era molto impervio, messo in piedi un sacco di persone questa camminata della scorsa settimana, percorrendo il sentiero con il quale stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, ormai sapete di che cosa si tratta. Siamo arrivati a ridosso di un significativo paesaggio intellettuale che contiene un tema interessante che ha dato modo alle studiose e agli studiosi di lavorare molto. Questo tema, come sapete, è legato ad alcune domande importanti che ci siamo poste, che ci siamo posti già più di una volta. Che cosa si sa nelle ecclesie di Gesù di Nazareth? E soprattutto quali informazioni ha il nostro compagno di viaggio Paolo di Tarso, con il quale siamo diventati ormai modali, su Gesù di Nazareth? Sappiamo che questo è un tema vastissimo, no? E anche un tema considerato paradossale, perché da una parte diciamo di Gesù di Nazareth non si sa quasi nulla, e allora se non si sa quasi nulla è finito lì, no? E in realtà il tema è vastissimo per tutta una serie di motivi, perché intorno a quel quasi nulla si costruisce una leggenda. Attenzione al termine leggenda, abbiamo detto la scorsa settimana, perché bisogna specificare questo. Leggenda non è una storia non vera, leggenda è la perifrastica, forse avete studiato il latino, del verbo leggere, ma fa niente, significa, è semplice da capire, significa da leggersi, no? Leggenda è qualcosa, quindi evidentemente intorno a determinati dati che sono scontati viene costruita una leggenda, cioè Paolo di Tarso, per esempio, che è un grande codificatore di sentenze, rimanda a leggere quasi sempre questi frammenti che ha, no, di dati, nella letteratura dell'Antico Testamento. Quindi rimanda a una lettura molto vasta, per cui poi capite, il tema si amplia, diventa un tema di vasta portata. Ecco il paradosso dove sta. Ma la scorsa settimana abbiamo detto che la natura delle notizie riguardanti la persona di Gesù di Nazareth è di carattere conseguenziale, cioè non documentale, perché documenti scritti non ce ne sono. Su Gesù ci sono molte testimonianze orali che però spesso sono contraddittori, quindi si annullano l'una con l'altra, e questo Paolo lo constata. Che cosa si intende in campo filologico per notizia conseguenziale? Beh, la prima notizia conseguenziale che circola nelle ecclesie, e lo abbiamo studiato già la scorsa settimana, è che Gesù di Nazareth nacque sotto la legge di Mosè e di conseguenza, secondo il rito ebraico, 8 giorni dopo fu circonciso. Ora, è chiaro che nacque sotto la legge di Mosè, non ci sono dubbi, no? Perché è nato in Galilea, e in Galilea vige la legge di Mosè, e quindi è probabile che sia stato circonciso, no? Probabilmente, certamente è stato circonciso, ma non è che ci sono dei dati che possano far sì che scatti il meccanismo della storia, no? Per cui c'è un documento, le studiose e gli studiosi di storia lavorano intorno a dei documenti, no? Questa è una notizia quindi conseguenziale. È chiaro che se Gesù di Nazareth è nato in Galilea, la sua nascita è stata influenzata di conseguenza dalle leggi, dagli usi e dai costumi di quella regione, dalla legge di Mosè. Ecco che cos'è quindi una notizia conseguenziale. Si presume, secondo un ragionamento logico legato alla consuetudine, che quel fatto sia potuto avvenire. Nell'itinerario della scorsa, questo guardate vale per Paolo di Tarso come per noi, no? Nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo studiato che nel testo della lettera ai Galati, al capitolo 4, versetto 4, Paolo fa un'interessante affermazione a proposito di questa notizia conseguenziale e scrive: egli, Gesù, nacque da una donna e fu sottoposto alla legge, no? Ora, abbiamo detto che Paolo di Tarso è stato capace, questo è uno dei suoi più grandi meriti di scrivano, di trasformare una notizia di carattere conseguenziale in una sentenza. E voi sapete già, lo abbiamo studiato, che il genere letterario di base di tutte le letterature dell'età attuale e anche della letteratura dei Vangeli sono le sentenze. Le sentenze di Paolo di Tarso si presentano, che cosa sono? Si presentano spesso come enunciati sintetici, scarni, ma solidissimi, no? E costitutivi, sono la prima pietra della base dottrinaria del cristianesimo. Ed è proprio intorno alle sentenze contenute nell'epistolario di Paolo di Tarso che prende forma, nei decenni a venire, la letteratura dei Vangeli. Il testo della sentenza fa da fondamento per sostenere dei racconti, preferibilmente sotto forma di parabola, ma questo è un genere letterario che, adesso rimandiamo, si trova soprattutto nella letteratura dei Vangeli vera e propria, no? Narrati questi racconti intorno al nucleo della sentenza stessa, che contengono pochi dati reali e molti elementi leggendari, cioè da leggersi, cioè che favoriscono la spiegazione del messaggio di salvezza. Ora, sappiamo che in questa sentenza egli, Gesù, nacque da una donna, che può sembrare un'affermazione ovvia e banale, no? E beh, si nasce di solito da una tensione, abbiamo detto, però ad essere superficiali, perché noi leggiamo con superficialità e non costruiamo la leggenda, cioè non andiamo a leggere dentro quell'itinerario filologico che c'è. Sappiamo che in questa sentenza c'è una precisa presa di posizione ideologica da parte di Paolo di Tarso su un tema importantissimo che negli anni 50 comincia ad essere dibattuto nelle ecclesie, ed è il tema della natura di Gesù di Nazareth, un tema complesso, no, e di enorme portata nell'ambito della storia del pensiero umano. Noi la scorsa settimana ci siamo addentrati, no, in questo tema, ma poi è un tema che appartiene in realtà ad un altro territorio. Al dibattito molto acceso su questo tema, Gesù è di natura umana? È di natura divina? Ha in sé tutte e due le nature? In che modo, no, può essere considerato, tra virgolette, figlio di Dio? Beh, Paolo di Tarso dà il primo fondamentale contributo dottrinale. Secondo Paolo, quel Gesù è il termine che usano i Vangeli, no? Quando parlano dell'uomo Gesù, perché della vita di Gesù non si sa quasi nulla, può essere considerato il Cristo della fede solo e proprio perché ha una natura umana, cioè è nato da una donna, ed è per questo motivo che Paolo cerca informazioni sulla vita umana di Gesù di Nazareth. E quando Paolo pensa a Gesù come figlio di Dio, tra virgolette, noi sappiamo che dà a questa affermazione un forte connotato simbolico di carattere culturale. Per lui è una leggenda, cioè va ad attingere nella tradizione della letteratura dell'Antico Testamento, dove si attribuisce il titolo di figlio di Dio in forma metaforica ad una persona che Dio ama particolarmente, ad una persona che Dio vuole salvare, che Dio salva perché in lui si compiace, quindi ad una persona che vuole adottare. No? E la scorsa settimana abbiamo studiato questo concetto. La buona notizia, secondo Paolo, è che Gesù è un essere umano che è stato adottato da Dio come figlio. Perché non è pensabile da parte di Paolo di Tarso che Gesù possa essere figlio naturale di Dio, perché questa idea sconvolgeva la mentalità ebraica, era considerata blasfema. Come si poteva pensare a questo? E voi direte, ma come? Ma noi poi abbiamo, momento, cioè, non avviene mica tutto di un colpo con la bacchetta magica. Voi sapete come funzionano le grandi letterature, che sono tutte storie della salvezza. E se c'è un piano divino, è orientato in quel senso. No? Cioè, c'è la storia, c'è la leggenda, c'è il mito e c'è la tradizione. Cioè, la storia della salvezza funziona per tradizione, non funziona nella cronaca, perché nella cronaca la storia della salvezza finisce con l'ultimo telegiornale della notte, poi arrivano altre notizie e quindi non passa attraverso il meccanismo del cronos, ci dice Paolo, del tempo che passa. No, ma passa attraverso il meccanismo della tradizione, cioè del tempo che resta, no? E questo va capito bene nell'epistolario di Paolo di Tarso, perché è un concetto di grande valore per tutti, per chi coltiva la fede, per chi coltiva la ricerca, per chi coltiva lo studio, per chi coltiva la lettura, perché è un concetto particolarmente fecondo, no? Per ogni pensiero che ognuno di noi coltiva, e ognuno lo coltivi, la scuola non deve dire quale, ognuno scelga quali sono le proprie aspirazioni, le proprie tradizioni e utilizzi l'alfabetizzazione in questo senso, per la fede, per la cultura, per la ricerca, per la lettura, per lo studio, ognuno come vuole, ma tenendo conto di questi dati, che sono dati fondamentali che emergono dal testo. Dicevamo, ma perché poi abbiamo avuto noi? Ma perché cioè, il fatto che Gesù diventa poi figlio naturale di Dio è il prodotto dell'apporto della cultura greca, orfico-dionisiaca, che sta sul territorio dell'ellenismo, che naturalmente fa da connubio, no, con la cultura dell'ebraismo, costruendo qualcosa di nuovo, no? Ecco, il cristianesimo nasce da questo incontro, La storia della salvezza, tra virgolette, nasce da questo incontro di culture e diventa una cultura. Ecco, ora, il pensiero di Paolo sulla natura di Gesù è che questa persona sia un figlio adottivo, e questa è stata la prima posizione dottrinaria sulla natura di Gesù che viene codificata dalla letteratura dei Vangeli negli anni 70. Una settimana fa abbiamo detto che per imbastire una riflessione su questo tema dobbiamo domandarci ancora, oltre alla notizia conseguenziale che Gesù nacque da una donna e fu sottoposto alla legge, che cosa si sa d'altro di Gesù di Nazareth, ci siamo chiesti nelle ecclesie? Beh, nelle ecclesie si sa, e naturalmente lo sa bene anche Paolo, che Gesù si chiama Gesù, e noi sappiamo che questo non è un gioco di parole, no? Lo abbiamo spiegato, perché nelle ecclesie si avvalora il fatto che Gesù si chiami, in lingua ebraica, Yeshua. E perché è importante che venga valorato questo fatto? Il fatto che questo rabbi si chiami proprio Yeshua. Anche Paolo partecipa a questo processo e poi diventa il maggiore esponente di questo lavoro sequenziale di costruzione di sentenze, Paolo partecipa a questo processo di valorizzazione del nome. Abbiamo detto che i nomi sono più che mai importanti, potenti, no? In tutte le grandi tradizioni dell'età fiale della storia. Nell'ebraismo, nell'Antico Testamento, non ne parliamo. Cioè, ciascuno vale perché si identifica con il suo nome, no? Ed è il suo nome che dà quella... Il nome di una persona cambia anche nell'Antico Testamento a seconda delle situazioni nelle quali si trova, perché naturalmente deve svolgere un ruolo particolare, no? Quindi, e noi vedremo come poi i nomi sono importanti nel contesto del genere letterario della sentenza durante la letteratura dei Vangeli. Su questo percorso vedremo una sentenza di Paolo, ne vedremo alcune, quelle più importanti, dove c'è un nome che apre degli scenari straordinari, una leggenda, no? Straordinaria, e Paolo lo sa benissimo, gli basta nominare quel nome e con un enunciato minimo e questo apre tutta una serie di situazioni che per noi sono in funzione della didattica della lettura della scrittura. E quale nome? E beh, a corrente poi lo sapremo strada facendo. Noi sappiamo che Gesù di Nazareth non viene in origine, quindi negli anni 50 di Gesù di Nazareth non viene messo in evidenza il fatto che egli sia per natura figlio di Dio, ma viene messo in evidenza soprattutto il fatto che si chiami Yeshua. È prima di tutto questo fatto che lo avvicina a Dio. E che cosa significa in ebraico Yeshua? Yeshua, e siamo già al corrente, non l'abbiamo detto la scorsa settimana, citando il testo del Vangelo secondo Marco, citando il testo del Vangelo secondo Luca, per vedere i vari passaggi, ma poi ci torneremo sopra a suo tempo a questi testi. Yeshua in ebraico significa Dio salva. E quindi è evidente che nella persona di Gesù adottato da Dio c'è, ecco, la linea, ecco, della salvezza. E noi sappiamo che Paolo di Tarso, con grande intelligenza filologica, utilizza al meglio questo strumento semantico, e noi facendo questa riflessione capiamo che cosa significa la dicitura, la sentenza che Paolo ripete continuamente ai suoi interlocutori, cioè ai destinatari delle sue lettere, i quali comprendono perfettamente che cosa Paolo vuole dire quando afferma nel nome di Gesù siete stati salvati, no? E quando afferma non c'è un nome più grande di quello di Gesù, cioè perché a noi se non entriamo dentro la leggenda filologica, cioè se non impariamo a leggere quel testo, a noi ci sembra molto oleografico questo modo di dire, no? Cioè per noi il nome di Gesù è molto imbalsamato dentro la santità, no, come dire, no? E quindi diventa in realtà non intende dire questo Paolo, intende dire che c'è una potenza in quel nome perché ha un significato, no? E quindi è questo che Paolo vuole mettere in evidenza. Negli anni 50 nelle ecclesie quindi non arriva la notizia che Gesù è figlio di Dio, per il semplice motivo che questo concetto, così come lo abbiamo in mente noi, cioè non è stato ancora elaborato culturalmente. Cioè l'elaborazione che porta alla definizione della natura divina di Gesù Cristo comincia, come sappiamo, negli anni 90, si conclude ufficialmente nel 325 con i documenti del primo concilio di Nicea, no? Su cui ci siamo soffermati la scorsa settimana. La scorsa settimana ci siamo soffermati su questo itinerario logico, no? E Negli anni 50 l'espressione figlio di Dio, tra virgolette, cioè l'idea che in Gesù ci sia una natura divina, disturba la mentalità degli ebrei della diaspora che sono in maggioranza nelle ecclesie, compreso Paolo, che è un fariseo. E quindi, ora, nelle ecclesie negli anni 50 arriva la buona notizia che Gesù è stato risuscitato da Dio, perché Dio lo ha adottato come un uomo, come un rabbi, che si è compiaciuto e si è compiaciuto nel suo nome. No, quindi Dio salva, Yeshua, Dio salva, Dio è portatore di salvezza attraverso il nome, cioè la qualità del nome di Gesù, Yeshua, che significa appunto Dio salva. E questo è un procedimento tipicamente veterotestamentario, ma che bisogna naturalmente prendere in considerazione, perché la mentalità di Paolo e degli ebrei che sono nelle ecclesie è questa. E Paolo di Tarso, ed ecco che si dimostra di importanza fondamentale l'informazione che Gesù si chiama Gesù, si chiama Yeshua, è l'artefice della costruzione di quelle sentenze, quindi che orientano, attenzione, perché sono proprio queste sentenze che orientano verso la speranza della salvezza. Cioè la vera fede, la vera fiducia per Paolo sta nel pensare di essere salvati nel nome di Gesù, perché Gesù ha meritato di essere adottato da Dio. E Gesù con i suoi gesti umani e con le sue parole umane è l'immagine di Yeshua, di Dio che salva. È quindi tutti noi possiamo fare questo, attenzione, cioè non c'è un Gesù che ha un particolare carisma divino per cui beh, è lui e quindi no, ecco, lo divinizziamo e quindi no, attenzione, dice Paolo. Paolo non se lo pone neanche quel problema. Paolo si pone il problema di dire, ecco, tutti possiamo prendere la croce. Questa è un'altra sentenza che poi noi abbiamo utilizzato forse in modo un po' poetico, no, per esorcizzare le sofferenze. In realtà l'intenzione che ha Paolo è un'intenzione molto più esistenziale in funzione della storia della salvezza, cioè tutti quanti noi possiamo fare come Gesù che se l'è meritato, quindi anche noi dobbiamo meritarci la risurrezione e ce la possiamo meritare perché è possibile questo. Ora, questo clima culturale si manifesta in una delle lettere di Paolo di Tarso, la lettera ai Filippesi. E adesso cominciamo l'itinerario di questa sera, perché quello che abbiamo detto erano alcune battute per riprendere il passo, no? La scorsa settimana abbiamo detto e allora incontreremo un'altra lettera che, di cui si consiglia la lettura. Abbiamo già letto le due Tessalonicesi, avete fatto i compiti di volta in volta, se fate questo alla fine del percorso avete letto l'epistolario di Paolo di Tarso, quasi tutto l'epistolario di Paolo di Tarso, pezzetto per pezzetto e un po' per volta, perché non è una lettura da fare così, come un romanzetto, è qualcosa di molto più complesso, è di molto accattivante. La lettera ai Filippesi. Ma ecco, prima di proseguire, di prendere in considerazione il testo della lettera ai Filippesi, un elemento della lettera ai Filippesi, quello più interessante dal punto di vista della didattica della lettura e della scrittura. Adesso, a proposito della didattica della lettura e della scrittura, leggiamo ancora due pagine, alcune pagine, dal romanzo che stiamo leggendo. La zia Giulia e lo scribacchino di Mario Vargas Llosa, che ormai conoscete un po', ecco, sappiamo che questo romanzo esalta, non senza ironia, l'esercizio dello scrivere, tra l'altro, no? Soprattutto, e tutti e due i principali personaggi, Mario e Pedro Camacho, ormai li conoscete, esistono in funzione di questa operazione che l'autore di questo romanzo vuole compiere. Cioè Mario dopo un incontro piuttosto burrascoso con Pedro Camacho, che gli porta via la macchina da scrivere, ricordate, abbiamo letto questo episodio, no? Inizia un dialogo e una frequentazione con questo famoso e bizzarro autore boliviano di radiodrammi, che è stato scritturato a Radio Central di Lima da due editori, Genaro papà e Genaro figlio, e che e così Mario può vedere finalmente al lavoro questo singolare e prolifico scrivano, ed eccellente attore anche radiofonico, il quale, sebbene venga a trovarsi in mezzo a mille difficoltà, non perde lo slancio creativo dal quale è animato. E beh, è uno scrivano in esilio, quindi lui è consapevole del fatto che ci sono delle difficoltà proprio per questo motivo. Ciò che colpisce Mario e che colpisce anche noi è come il geniale Pedro Camacho si esprima inesorabilmente per sentenze, ecco perché leggiamo poi queste pagine. Lo abbiamo constatato nell'ultimo brano che abbiamo letto la scorsa settimana, no? Anche perché per lui la scrittura è la celebrazione di un rito, è la rievocazione di qualcosa di sacro. Naturalmente anche Mario, che ambirebbe a diventare scrittore di successo, si cimenta a scrivere racconti e prova a trasformare in narrazioni gli episodi di vita vissuta che sente raccontare dai membri della sua stravagante famiglia. Cioè la vita qui acquista un senso epico nel momento in cui viene raccontata, cioè quando la storia, la leggenda, il mito e la tradizione finiscono per fondersi insieme in quel crogiolo seducente che chiamiamo il testo. Oh. Ora leggiamo questo brano dando la parola a Mario, che ci racconta le sue esperienze di scrivano, molto esigente con se stesso, anche perché all'inizio poi diventerà uno scrittore famoso, come l'autore, che si chiama Mario e che vive e che sposa una zia Giulia, lo sapete, no? Quindi c'è la storia che però diventa leggenda, mito e tradizione. È molto esigente, per cui butta via tutto quello che scrive, però lo lascia scritto. Ecco cosa vuol dire il passaggio tra la storia, la leggenda, il mito e la tradizione. Tutta quella settimana avevo tentato di scrivere un racconto basato su una storia che conoscevo grazie a mio zio Pedro, che era medico in una proprietà terriera di Ancash. Un contadino ne aveva spaventato un altro una notte travestendosi da pistacco, da diavolo, andandogli incontro in mezzo al canneto. La vittima dello scherzo si era spaventata tanto che aveva scaricato il suo macete sul pistacco e l'aveva mandato all'altro mondo col cranio spezzato in due. Poi era fuggito sulle montagne. Qualche tempo dopo, un gruppo di contadini, alla fine di una festa, aveva sorpreso un pistacco che girava per il villaggio e l'aveva ammazzato a bastonate. Si scoprì che il morto era l'assassino del primo pistacco e che si travestiva da diavolo per andare a trovare di notte la sua famiglia. Gli assassini, a loro volta, erano fuggiti sulle montagne e, travestiti da pistacco, andavano di notte nella comunità dove due di loro erano già stati trucidati a colpo di macete da terrorizzati contadini che a loro volta, eccetera, eccetera. Quanto io volevo raccontare non era tanto quello che era successo nella proprietà di mio zio Pedro, quanto il finale che mi era venuto in mente, che in un certo momento, tra tanti pistacco da burla, si intrufolava il diavolo vispo e scodinzolante. Avrei intitolato il mio racconto Il salto qualitativo e volevo che fosse freddo, intellettuale, condensato, ironico, come un racconto di Borges che avevo appena scoperto in quei giorni. Dedicavo al racconto tutti i ritagli di tempo che mi lasciavano i bollettini di Panamericana, l'università e i caffè del pranzo, e scrivevo anche a casa dei miei nonni a mezzogiorno e di notte. Quella settimana non pranzai da nessuno dei miei zii, né andai al cinema. Scrivevo e stracciavo, o per meglio dire, non appena avevo scritto una frase mi sembrava orribile e ricominciavo. Avevo la certezza che uno sbaglio di calligrafia o di ortografia non era mai casuale, bensì un richiamo all'attenzione, un'avvertenza dell'inconscio, di Dio o di qualcun altro, che la frase non serviva o bisognava rifarla perché non aveva nulla che assomigliasse a una sentenza. Pasquale si lamentava. Accidenti, se i Enaro scoprono questo spreco di carta, dovremmo ripagarlo con lo stipendio. Finalmente un giovedì credetti di aver finito il racconto. Era un monologo di 5 pagine. Alla fine si scopriva che il narratore era lo stesso diavolo. Lessi il salto qualitativo a Javier nel mio soppalco, dopo il panamericano delle 12. Eccellente, mio caro, sentenziò applaudendo. Ma è ancora possibile scrivere sul diavolo? Perché non un racconto realista? Perché non sopprimere il diavolo e lasciare che tutto succeda tra il pistacco e la burla? O altrimenti un racconto fantastico con tutti i fantasmi che vorrai, ma senza diavoli, perché puzza di religione, bacchettoneria, di cose passate, di moda. Quando se ne fu andato, feci a pezzi il salto qualitativo, lo buttai nel cestino della carta straccia, decisi di dimenticarmi dei pistacco e me ne andai a pranzo da zio Lucio. Lì venne a sapere che era nato qualcosa che sembrava un idilio tra la boliviana sarebbe la zia Iulia, e qualcuno che io conoscevo per sentito dire, il proprietario terriero e senatore di Arequipa, Adolfo Salcedo, che più o meno è imparentato con la tribù familiare. Il bello del pretendente è che ha denaro e una buona posizione e che le sue intenzioni con Iulia sono serie, commentava la zia Olga, le ha proposto il matrimonio. Il brutto è che Don Adolfo ha 50 anni e non ha ancora smentito quell'accusa terribile, replicava lo zio Lucio. Se tua sorella si sposa con lui, dovrà essere casta o adultera. Quella storia con Carlotta è una delle tipiche calunnie di Arequipa, ribatteva la zia Olga. Adolfo ha tutta l'aria di essere un uomo fatto e finito. La storia del senatore e di Donna Carlotta io la conoscevo benissimo, perché era stata l'argomento di un altro racconto che gli elogi di Javier avevano spedito nella pattumiera. Il suo matrimonio aveva commosso il sud della Repubblica, in quanto Don Adolfo e Donna Carlotta possedevano entrambi terre a Puno e la loro unione aveva risonanze latifondistiche. Avevano fatto le cose in grande, sposandosi nella bella chiesa di Yanahuara, con invitati venuti da tutto il Perù e un banchetto pantagruelico. 2 settimane dopo la luna di miele, la sposa aveva piantato il marito in qualche posto del mondo e se n'era tornata sola a Arequipa e aveva annunciato, dinanzi allo stupore generale, che avrebbe richiesto l'annullamento del matrimonio a Roma. La madre di Adolfo Salcedo aveva incontrato Donna Carlotta una domenica all'uscita della messa delle 11 e nello stesso atrio della chiesa l'aveva assalita con furia. Perché hai abbandonato così il mio povero figlio? Scostumata. Con un gesto magnifico, la latifondista di Puno aveva risposto ad alta voce, affinché tutti udissero, perché a suo figlio quella cosa che hanno gli uomini serve solo per far pipì, signora. Era riuscita a far annullare il matrimonio religioso e Adolfo Salcedo era una fonte inesauribile di battute nelle riunioni familiari. Da quando aveva conosciuto la zia Iulia, la assediava con inviti al Grill Bolivar, al 91, le regalava profumi e la bombardava con cesti di rose. Io ero felice della notizia dell'idilio e speravo che la zia Iulia comparisse per scoccarle qualche dardo sul suo nuovo candidato, ma me ne restai con tanto di naso, perché fu lei che, entrando nella sala da pranzo al momento del caffè, arrivava con una pila di pacchetti, annunciò con una risata: i pettegolezzi erano veri, il senatore Salcedo non funziona. Iulia, per l'amor di Dio, non essere maleducata, protestò la zia Olga. Chiunque crederebbe che... Me l'ha raccontato lui stesso stamane, chiarì la zia Iulia, felice della tragedia della tifondista. Era stato normalissimo finché non aveva compiuto i 25 anni. Allora, durante una sventurata vacanza negli Stati Uniti, era successo l'incidente. A Chicago, San Francisco, Miami, la zia Giulia non ricordava, il giovane Adolfo aveva conquistato, credeva lui, una signora in un cabaret e lei se l'era portato in un albergo ed era in piena azione quando aveva sentito sulla schiena la punta di un coltello. Si era girato e c'era un guercio alto 2 metri. Non l'avevano ferito, non l'avevano picchiato, gli avevano solo rubato l'orologio, una medaglia e i suoi dollari. Così era cominciata. Mai più. Da allora, ogni volta che si trovava con una donna e stava per entrare in azione, sentiva il gelo del metallo sulla colonna, vedeva la faccia deforme del guercio, si metteva a sudare e si amosciava. Aveva consultato caterve di medici, di psicologi e persino uno stregone di Arequipa che l'aveva fatto seppellire vivo nelle lotte di luna ai piedi dei vulcani. Non essere cattiva, non scherzare, poverino, tremava dal ridere la zia Olga. Se fossi sicura che resterà sempre così, mi sposerei con lui per i suoi soldi, diceva senza scrupoli la zia Giulia. Ma se io lo guarisco, ti immagini quel vegliardo che cerca di recuperare il tempo perduto con me? Pensai alla felicità che avrebbe causato a Pasquale l'avventura del senatore di Arequipa, l'entusiasmo con cui gli avrebbe dedicato l'intero bollettino. Lo zio Lucio avvisava la zia Giulia che se si mostrava così esigente non avrebbe mai trovato un marito peruviano. Lei si lamentava del fatto che pure qui, come in Bolivia, i bei giovani erano poveri e i ricchi brutti e che quando spuntava un bel ragazzo ricco era sempre sposato. D'improvviso mi affrontò e mi chiese se quella settimana non mi ero fatto vivo per paura che mi trascinasse di nuovo al cinema. Le dissi di no, inventai esami, le proposi che ci andassimo quella sera. Stupendo, all'euro, decise dittatorialmente. È un film in cui si piange a fiotti. Nell'autobus, di ritorno a Radio Panamericana, esaminai da tutte le parti l'idea di tentare ancora un racconto con la storia di Adolfo Salcedo. Una cosina leggera e divertente, la maniera di Somerset Maugham, o di un erotismo malizioso come in Maupassant. Alla radio, la segretaria di Genaro Figlio Nellì stava ridendo da sola alla sua scrivania. Qual era la barzelletta? Una barzelletta, riflettei pensando a Pedro Camacho, non può diventare quasi mai una sentenza. Capito perché i vertici dello Stato si raccontano in continuazione per evitare le sentenze. Avete capito anche voi? Direte che servono i percorsi di alfabetizzazione per capire. Continueremo a leggere questo brano strada facendo. Ora, noi non di barzellette ma di sentenze ci dobbiamo occupare e a questo proposito, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, entriamo in contatto, come abbiamo detto, con il testo della lettera ai Filippesi. E c'è un punto nel testo della lettera ai Filippesi che noi vogliamo osservare da vicino e per la precisione si tratta di un frammento che contiene i primi 11 versetti del secondo capitolo. È un frammento molto famoso che noi dobbiamo conoscere. Naturalmente la scuola, così come ha fatto per le 2 lettere ai Tessalonicesi, le 2 lettere ai Corinti, consiglia la lettura integrale del testo di quest'opera. Ora è il momento per dedicarsi a questo esercizio. E allora, che caratteristiche ha la lettera ai Filippesi dell'epistolario di Paolo di Tarso? Guardate sul punto 1 del repertorio. La lettera ai Filippesi è formata, guardate, da appena 4 capitoletti contenuti in 4 paginette, quindi ci vogliono 10 minuti per leggerla, ma potete anche metterci mezz'ora o più giorni se volete. Paolo scrive ai Filippesi da Efeso tra il 53 e il 57, e sulle date, sapete, non è che... questo è, ci dicono le studiose e gli studiosi. Il senso di questa lettera, indipendentemente da tutti i commenti che si possono fare e che faremo, è molto bello, perché in quest'opera Paolo di Tarso esprime anche tutta la sua cordialità e il suo affetto, cioè emerge da questo testo un senso di grande familiarità tra Paolo e le persone che nella ecclesia di Filippi la pensano come lui. Ora, ribadiamo ancora una volta che abbiamo maturato un po' un'idea non realistica, no? A causa anche dell'uso liturgico che è stato fatto, il doveroso uso liturgico che è stato fatto dell'epistolario paolino, ma bisognerebbe spiegare un po'. Paolo non è che scrive a tutti gli abitanti di Filippi, cioè non scrive a tutti quelli che frequentano l'ecclesia di Filippi. Paolo scrive a qualcuno, come quando si scrive una lettera, no? Non si scrive mica al mondo intero. Scrive a quelle persone con cui ha fatto amicizia, perché hanno la sua stessa opinione. Quindi traspare in questa lettera in modo evidente il ricordo di un passato felice vissuto in questa città con altre persone, con queste persone. Contemporaneamente, se da una parte in questa lettera c'è affetto e cordialità per i suoi amici, dall'altra, come al solito, c'è il rancore verso chi, secondo Paolo, non vuole abbandonare una mentalità che lui ritiene conservatrice, quindi perdente sul territorio dell'esilismo. Cioè nelle ecclesie, e noi abbiamo studiato questo tema, si ha sempre a che fare con uno scontro in atto, no? E nella ecclesia di Filippi Paolo si scaglia con parole durissime contro, tra virgolette, quei cani che antepongono alla fede il legalismo della circoncisione. E questa faccenda della circoncisione ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, dicendo che Paolo omette dalla sentenza conseguenziale il fatto che Gesù, che riprenderà poi la letteratura dei Vangeli, sia stato circonciso dopo 8 giorni, perché c'è una polemica in corso. No, Paolo ritiene, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, che la circoncisione sia una prerogativa di carattere etnico, no? E non c'entri niente poi con la fede, con l'appartenenza religiosa anche alla storia della salvezza. E soprattutto sa benissimo che è una norma di natura igienica, no? Per prevenire, per lavarsi meglio, per avere, ecco, cioè, quindi come gran parte della legge di Mosè, ha un senso, importante, perché è preservare la vita è divino, è una scelta. Ora dobbiamo chiarire subito che Paolo, insomma, non ce l'ha con gli ebrei, perché qui lui, un fariseo come Paolo, non può avercela con gli ebrei. E quando questi testi, attenzione, sono stati usati per fare dell'antisemitismo, perché vedete, purtroppo è successo anche questo, in particolare nella Germania nazista, negli anni 30 si è utilizzato l'epistolario di Paolo di Tarso per fare dell'antisemitismo, ecco, per dire Paolo ce l'ha con gli ebrei. Questo è una cosa che naturalmente dobbiamo combattere. In questo caso è stata commessa un'ulteriore ingiustizia contro gli ebrei, ma anche nei confronti della didattica della lettura e della scrittura. Cioè, l'attacco di Paolo è mirato perché Paolo polemizza aspramente con i gruppi dei fondamentalisti ebioniti, no? Riconoscete, che vogliono anteporre il legalismo giudaico alla fede. Quindi il suo attacco è mirato. Appare chiarissimo per giunta che Paolo non ce l'ha con gli ebrei, perché nel momento in cui porta questo attacco, e se andate a leggere il testo della lettera ai Filippesi potete ben rendervene conto, Paolo rivendica il suo essere ebreo, cioè il suo essere stato circonciso. E il suo, cioè, ve lo dico io che questo, ve lo dico oggi, non c'è più bisogno, ve lo dico io che sono ebreo, che sono stato circonciso, adesso liberiamoci di questa faccenda, no? Cioè, c'è un momento di essere fariseo e di appartenere alla tribù di Beniamino. Qui Paolo dice qualcosa di sé, no? Ed è rarissimo questo fatto, no? Non parla mai di sé, della sua famiglia, tantomeno, ecco, ma in questo caso fa dei riferimenti a se stesso. Paolo in realtà vuole rinnovare l'ebraismo, no, lo sapete, cioè abolendo il legalismo giudaico, cioè in nome di Cristo, il rabbi, figlio adottivo di Dio, che è venuto a rifondare l'ebraismo, secondo Paolo. E il progetto che Paolo si propone è quello di rinnovare quindi la cultura ebraica in modo profondo, Paolo non coltiva neppure lontanamente l'idea di fondare una nuova religione, ma pensa di rinnovarne un'antica. Pensa che nel nome del Rabbi Gesù, Yeshua, l'ebraismo possa universalizzarsi, uscire da quel ghetto palestinese nel quale è, no? Che, Paolo poi esalta nel testo della lettera ai Filippesi l'attività di Timoteo e scrive: Timoteo non è come gli altri, perché non cerca il proprio interesse. Vuol dire che qui nelle ecclesie ci sono situazioni contrastanti. Questa è un'affermazione oggi molto importante. Poi Paolo nella lettera ai Filippesi ricorda un'altra persona che si chiama Epafrodito, il quale è stato inviato a Efeso dagli amici filippesi di Paolo a portare a Paolo degli aiuti, e di lui Paolo scrive: adesso vi rimando Epafrodito, mio fratello e compagno di lavoro e di lotta, per mezzo del quale voi mi avete inviato di che provvedere i miei bisogni, perché ha nostalgia di voi ed è stato anche gravemente malato, è stato sul punto di morire, ma, poi date avanti poi a leggere voi questi elementi, diciamo, autobiografici che Paolo mette in evidenza, che sono molto interessanti. E qui ci fermiamo perché questa lettera in molte sue parti è il taglio di un romanzo, no? Quindi siete invitate e invitati a leggere. Quindi leggete il testo della lettera ai Filippesi, perché guardate, in questo testo cerchiamo di mettere in evidenza delle chiavi di lettura, si può trovare un catalogo di parole chiave che sono provenienti dalla cultura greca, che Paolo immette dentro la predicazione della buona notizia della risurrezione di Gesù. Quali parole? Guardate, queste parole sono la gioia, il coraggio, il vero, il buono, il giusto, la costanza, l'accordo, lo sforzo, l'unità, l'imitazione, l'impegno, l'amicizia. Guardate, queste parole sono tutti termini del glossario etico, un glossario che Paolo dimostra di conoscere bene, che è andato formandosi con il pensiero delle scuole epicuree, stoiche e scettiche, no, di cui ci siamo occupati lo scorso anno. Beh, voi scegliete non più di 3 parole di questo glossario, quelle che vi piacciono di più, e scrivetele: gioia, coraggio, vero, buono, giusto, costanza, accordo, sforzo, unità, imitazione, impegno, amicizia. Abbiamo detto che c'è un punto nel testo della lettera ai Filippesi che noi vogliamo osservare da vicino, e per la precisione si tratta di un frammento che contiene i primi 11 versetti del secondo capitolo. Ma prima di dedicarci a questo, esercizio che non è facile da fare, ma non siamo qui a fare cose facili, andiamo avanti a leggere ancora qualche pagina dal romanzo La zia Iulia lo scribacchino. Perché le leggiamo? Perché le leggiamo queste pagine che vengono di conseguenza, ma ci accompagnano queste pagine, vedrete che noi non ci allontaniamo molto dal nostro compagno di viaggio. Anche Mario Vargas Llosa non può fare a meno di citare l'epistolare di Paolo di Tarso, perché è inevitabile. Quando si deve puntualizzare qualcosa, il testo più forte, il testo di riferimento più forte è proprio l'epistolare di Paolo di Tarso. Alla radio la segretaria di Genaro Figlio Nellì stava ridendo da sola alla sua scrivania. Qual era la barzelletta? Una barzelletta, riflettei pensando a Pedro Camaccio, non può diventare quasi mai una sentenza. C'è stato uno scontro a Radio Central tra Pedro Camaccio e Enaro Papà, mi raccontò. Il boliviano non vuole attori argentini nei romanzi radiofonici, altrimenti dice che se ne va. ha ottenuto che Luciano Pando e Josefina Sanchez lo appoggino e l'ha avuta vinta. Annulleranno loro il contratto, divertente, no? C'era una feroce rivalità tra gli annunciatori, presentatori, gli attori del posto e quelli argentini. Arrivavano in Perù a ondate, molti di loro espulsi per ragioni politiche. E mi immaginai che lo scriba boliviano avesse compiuto quell'atto per guadagnarsi la simpatia dei compagni di lavoro del luogo. Ma no, ben presto scoprì che era incapace di quel tipo di calcoli. Il suo odio per gli argentini in generale e per gli attori e gli attrici argentini in particolare sembrava disinteressato. Andai a trovarlo dopo il bollettino delle 7 per dirgli che avevo un momento libero e che poteva aiutarlo per i dati di cui aveva bisogno. Mi fece accomodare nella sua tana e con un gesto munifico mi offrì l'unico sedile disponibile oltre alla sua seggiola, un angolo del tavolo che gli serviva da scrivania. Era sempre con la sua giacca e il suo cravattino a laccio, circondato da fogli da filo scritti, che abbucò accuratamente vicino alla Wellington. La cartina di lima, fissata con puntine, copriva parte della parete. Aveva altri colori, certe strane figure a matita rossa e certe iniziali diverse per ogni quartiere. Gli domandai cos'erano quei segni e quelle lettere. Annuì con uno di quei sorrisetti meccanici in cui c'era sempre un'intima soddisfazione e una specie di benevolenza, come quella di San Paolo che scrive ai Filippesi. Ma guarda un po'. Bisogna che ce ne rendiamo conto, se no noi non capiamo la battuta. Accomodandosi sulla seggiola, emise la sua sentenza. Io lavoro sulla vita. Le mie opere sono abbarbicate alla realtà come l'edera all'albero. Per questo ne ho bisogno. Voglio sapere se il mondo è o non è così. C'è una pagina al contrario? Ebbene, adattatevi, così è successo. Cosa volete che sia una pagina al contrario rispetto a quello che succede da noi? A quello che succede in Parlamento. No, è successo che lo stampatore ha usato a fare degli errori. Sono perdonato. Stava indicandomi la cartina e io avvicinai il capo per tentare di decifrare quanto voleva dirmi. Le iniziali erano ermetiche, non alludevano ad alcuna istituzione o persona riconoscibile. L'unica cosa chiara era che aveva isolato in cerchi rossi i quartieri diversi da Villa Flores e Sant'Isidro, dalla Vittoria e dal Callao. Gli dissi che non capivo niente, che mi spiegasse. È molto facile, mi rispose con impazienza e voce da prete che spiega l'epistola ai Romani. Poi la Bibbia, prossimo anno l'epistola ai Romani. La cosa più importante è la verità, che è sempre arte, mentre la menzogna no, o solo raramente. Devo sapere se a Lima è come l'ho segnata sulla cartina. Per esempio, a Sant'Isidro corrisponde la sigla AS? È un quartiere di alta società? Di aristocrazia scelta? Mise enfasi sulla A e sulle S iniziali, con un tono che voleva dire: solo i ciechi non vedono la luce del sole. Aveva classificato i quartieri di Lima secondo la loro importanza sociale. Ma la cosa buffa era il tipo di qualifiche, la natura delle denominazioni, in certi casi azzeccata, in altri l'arbitrarietà era assoluta. Per esempio, ammisi che le iniziali BPC, Borghesia Professionisti Casalinghe, le diceva a Jesus Maria, ma lo avvertì che era piuttosto ingiusto stampare sulla Vittoria e sul Porvenir l'infamante marchio vide, vagabondi, invertiti, delinquenti, etere, oggi si chiamano escort, ma cominciano sempre per E. E quanto mai discutibile ridurre il Callao a MPZ, marinai, pescatori, zambi, guardate, zambi indica un individuo zambo di sangue negro indiano, o il Cercato e l'Augustino con foli, fantesi, operai, lavoratori, indiani. Non si tratta di una classificazione scientifica, ma artistica, mi informò, facendo cenni magici con le sue manine pigmee. Non mi interessa tutta la gente che compone il quartiere, ma che più spicca quella che dà a ogni luogo il suo profumo e colore. Se un personaggio è ginecologo, deve abitare dove gli si confà, e lo stesso se è sergente di polizia. Mi sottomise un interrogatorio prolisso e divertente, per me, in quanto lui conservava la sua serietà funebre, sulla topografia umana della città, e notai che le cose che più lo interessavano concernevano gli estremi, milionari e mendicanti, bianchi e negri, santi e criminali. In base alle mie risposte, cambiava o sopprimeva iniziali sulla cartina con un gesto veloce e senza esitare un secondo, il che mi fece pensare che aveva inventato e usava quel sistema di catalogazione da parecchio tempo. Perché aveva segnato solo Miraflores, Sant'Isidro, La Vittoria e il Callao? Perché indubbiamente saranno gli scenari principali, disse, facendo scorrere con gli occhi sporgenti con sufficienza napoleonica sui quattro distretti. Sono un uomo che odia le mezze tinte, l'acqua torbida, il caffè leggero, gli piacciono il sì e il no, gli uomini maschili e le donne femminili, la notte o il giorno. Nelle mie opere ci sono aristocratici o plebei, prostitute o sante. La borghesia non ispira a me e neppure al mio pubblico. Lei è come gli scrittori romantici, mi viene da dirgli per mia disgrazia. Saranno semmai loro a essere come me, balzò sulla sua seggiola con voce risentita. Non ho mai plagiato nessuno, io invece sono stato copiato nel modo più iniquo. Tentai di spiegargli che il paragone con i romantici non era stato detto con intenzione offensiva, che era una battuta, ma non mi ascoltava perché d'improvviso si era infuriato straordinariamente e gesticolando, come se si trovasse dinanzi a un pubblico in attesa, vaneggiava con la sua magnifica voce: tutta l'Argentina invasa da opere mie, svilite da scribacchini bonaeresi. Non mi è mai successo di vivere con argentini. Quando ne vede uno, cambi marciapiede, perché l'argentinità, come il morbillo, è contagiosa. Sa perché ce l'avrà così tanto con gli altri? Poi se andate avanti a leggere il libro. Era impallidito e gli vibrava il naso, serrò i denti e fece una sporfa di schifo. Mi sentii confuso dinanzi a quella nuova espressione della sua personalità e balbettai qualcosa di vago e generale. Era deplorevole che nell'America Latina non ci fosse una legge dei diritti di autore, che non venisse tutelata la proprietà intellettuale. Avevo di nuovo preso una cantonata. Non si tratta di questo, a me non importa di essere plagiato, replicò ancora più furente. Noi artisti non lavoriamo per la gloria, ma per amore verso le persone. Cosa posso desiderare di più che la mia opera si diffonda per il mondo, anche se sotto altri nomi? Quello che non si può perdonare a quei cacografi argentini è che travisino i miei copioni, che li incanagliscano. Lo sa cosa fanno? Oltre a cambiare i titoli e i nomi ai personaggi, naturalmente, li condiscono sempre con quelle peculiarità argentine. L'arroganza, lo interruppi, sicuro questa volta di centrare il bersaglio, la pacchianeria, negò col capo sprezzantemente e pronunciò con una solennità tragica e una voce lenta e cavernosa che riecheggiò nel cubicolo le uniche due parolacce che gli udii mai dire: la coglioneria e la frociaggine. Provai desiderio di dargli spago, di sapere perché il suo odio per gli argentini era più veemente di quello della gente normale, ma vedendolo così alterato non mi azzardai. Fece un gesto amaro, si passò una mano davanti agli occhi, come per cancellare certi fantasmi. Poi, con espressione dolente, chiuse le finestre del suo cubicolo, sistemò il carrello della Remington e la mise nella sua fodera. Si accomodò il cravattino a laccio, tirò fuori dalla scrivania un grosso libro che si infilò sotto l'ascella e mi fece cenno che uscissimo. Spense la luce e da fuori chiuse a chiave la sua tana. Gli domandai che libro fosse quello. Gli passò affettuosamente la mano sul dorso, con una carezza identica a quella che avrebbe potuto fare a un gatto. Un vecchio compagno di avventure, mormorò con emozione porgendomelo, un amico fedele e un buon aiutante sul lavoro. Il libro, pubblicato in tempi preistorici da Espasa Calpe, la sua stessa copertina aveva tutte le macchie e le graffiature del mondo e i suoi fogli erano giallastri, era di un autore sconosciuto e dal nome pomposo Adalberto Castaglion de la Reguera, laureato all'Università di Murcia in lettere classiche, grammatica e retorica, e il titolo era esteso: 10.000 citazioni letterarie dei 100 migliori scrittori del mondo. Aveva un sottotitolo, quello che hanno detto Cervantes, Shakespeare, Molière, eccetera, su Dio, sulla vita, sulla morte, sull'amore, sul dolore, eccetera. Eravamo già in Calle Belen. Mentre gli davo la mano, mi venne di guardare l'orologio. Provai panico. Erano le 10 di sera. Avevo la sensazione di essere rimasto mezz'ora con l'artista e in realtà l'analisi sociologico-cartografica della città e l'abominazione degli argentini ne avevano prese tre. Corsi a Panamericana, convinto che Pasquale avesse dedicato i 15 minuti del bollettino delle 9 a qualche piromane della Turchia o a qualche infanticidio nel Porvenire. Ma le cose non dovevano essere andate tanto male, in quanto incontrai i Enaro nell'ascensore e non sembravano furiosi. Mi raccontarono che quel pomeriggio avevano firmato un contratto con Lucio Gatica per farlo venire una settimana a Lima in esclusiva per Panamericana. Nel mio soppalco controllai i bollettini ed erano passabili. Senza affrettarmi andai a prendere l'autobus per Miraflores in Plaza San Martín. Arrivai a casa dai nonni alle 11 di sera, stavano già dormendo. Mi lasciavano sempre da mangiare in forno, ma quella volta, oltre al piatto con un'impanata, riso e uova fritte, il mio invariabile menù, c'era un messaggio scritto con lettere tremolanti. Ha telefonato tuo zio Lucio, che hai piantato in Asso Iulita, che dovevate andare al cinema, che sei un discolo, che le telefoni per scusarti, il nonno. Pensai che scordarsi dei bollettini e di un appuntamento con una signora per lo scriba boliviano era troppo. Mi coricai a disagio e di cattivo umore per il mio involontario sgarbo. Abbiamo letto a un certo punto che si cita la lettera ai Filippesi. Anche qui, ebbene, noi abbiamo detto che c'è un punto nel testo della lettera ai Filippesi che noi vogliamo osservare da vicino, e per la precisione si tratta di un frammento che contiene i primi 11 versetti del secondo capitolo. Questo brano, una delle sentenze più significative e più studiate in senso filologico dell'epistolario paolino, contiene una tematica di grande interesse, considerata di tipo specialistico, e naturalmente l'osservazione di questo testo comporta qualche difficoltà, però lo sapete, un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale come il nostro è costruito apposta per osare, quindi per poter avanzare sul terreno dell'apprendimento. Ora, questo tema va quindi, almeno nelle sue linee generali, comunque affrontato, procedendo con ordine. Saranno cose difficili, ma non siamo qui a fare cose facili, e le cose difficili non sono impossibili, anzi. Per prima cosa dobbiamo leggere questo brano nella sua versione più antica. Ora, questo è uno dei frammenti tra i più famosi dell'epistolario di Paolo di Tarso, perché contiene delle affermazioni che nel corso dei secoli hanno fatto scatenare lo scontro, spesso non indolore, tra le diverse fazioni sul tema dell'identità di Gesù Cristo e sul tema della conformazione della divinità cristiana. Come sarebbe a dire che leggeremo questo brano nella sua versione più antica? Ebbene, guardate sul punto 2 del repertorio. Allora, per procedere correttamente con ordine, dobbiamo a questo punto fare un'importante considerazione di tipo metodologico, alla quale abbiamo accennato già molte volte, che riguarda quello che le esperte e gli esperti di esegesi chiamano il tema della confezione dei testi della letteratura dei Vangeli. Confezione. Voi direte, ma e questo fa pensare, le confezioni fanno pensare ai sarti, no? Eh sì, certo. La parola sarta, sarto e sarta in greco si dice rapsodo, si dice rapsoda, e la letteratura dei Vangeli è una grande rapsodia, no? In greco rende bene l'idea, no? Cioè è una grande opera di ricucitura, di tessitura, molto accurata, è di grande valore letterario e etico naturalmente anche. Su questo tema, sul tema della confezione, si sa ormai quasi tutto, anche se gli studi in materia continuano, sono molto interessanti in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ogni anno ne escono nel mondo centinaia di saggi su questi temi. E le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica in proposito ci insegnano che nella confezione dei testi, delle opere, della letteratura, dei Vangeli ci sono tre momenti importanti, tre momenti topici cosiddetti. Attenzione, il primo momento importante è quello della confezione originaria, poi nella confezione originaria ci sono diversi passaggi, quella arcaica, no, quella dello studio delle sentenze, quello delle prime stesure, quello delle stesure, e poi all'interno ci sono, però noi vediamo ora le linee generali per cominciare a avere un'idea. Poi siete giovani, studentesse e studenti, diventerete specialisti nel corso della vostra vita di ricercatrice e di ricercatori. Quindi cominciamo dagli elementi di base. Il primo momento quindi è quello della confezione originaria, che avviene negli anni 50, 60, 70 del primo secolo. In questi decenni Paolo scrive le sue lettere e molti altri autori, per lo più scrivani sconosciuti, non lo sapete, compilano numerose sentenze che daranno forma alle prime stesure dei Vangeli sinottici, secondo Marco, secondo Matteo, secondo Luca. Questi sono i Vangeli cosiddetti sinottici, che fanno uno in parallelo all'altro. Ora, il secondo momento importante è quello della confezione clementina, e voi dovreste sapere molte cose su questo, no, a questo punto, di cui molte volte abbiamo parlato. Cioè siamo alla fine degli anni 90, alla fine del primo secolo, e quello che deve essere considerato, e che è il primo papa storico, il vescovo di Roma Clemente Romano, di cui sapete ormai tutto, no? Decide di raccogliere i testi delle opere più edificanti che trasmettono la buona notizia della risurrezione di Gesù e il suo messaggio di salvezza. In primo luogo raccoglie le lettere di Paolo di Tarso e le prime stesure, i cosiddetti protovangeli, dei testi dei Vangeli sinottici. E quindi fonda una scuola, la scuola ellenistica clementina, perché operi per mettere in ordine queste opere che devono essere coerenti con la dottrina contenuta nel primo catechismo, gli Atti degli Apostoli, di cui Clemente è l'autore finale, e devono essere coerenti, canoniche, con gli insegnamenti contenuti nei primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, il famoso testo deuterolucano. Anche su questo dovrete sapere molte cose, perché è l'introduzione a tutta la letteratura dei Vangeli. Ora, queste due opere, gli Atti degli Apostoli e il Vangelo deuterolucano, cioè i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, nella versione pastorale di Clemente, fungono da introduzione alla nascente letteratura dei Vangeli, che secondo il disegno della Chiesa di Roma deve essere lo strumento di formazione, il bagaglio culturale, il supporto intellettuale per tutti i credenti sparsi nell'ecumene ellenistica. Quindi il primo momento è la confezione originaria, il secondo momento è la confezione clementina, che comincia a dare ordine e dà ordine, e poi il terzo momento importante è quello della confezione nicena. Nel 325, al concilio di Nicea, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ricordate, non a caso, perché abbiamo bisogno di competenze, di prerequisiti, viene stabilito il canone ufficiale dei testi della letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso. E tutti i testi vengono uniformati, attenzione, al dettato conciliare che ha proclamato Gesù Cristo vero Dio e vero uomo, generato, non creato, e della stessa sostanza del Padre, no? Ricordate, abbiamo studiato la scorsa settimana questo tratto, una commissione, sappiamo, presieduta da Osio, vescovo di Cordova, e dai presbiteri romani Vito e Vincenzo, che sono i delegati pontifici al concilio di Nicea, e il Papa non c'è perché è vecchio e malato, Silvestro I, revisiona questa commissione i testi della letteratura dei Vangeli, correggendo eventuali contraddizioni rispetto alle disposizioni contenute nel simbolo niceno. E questi interventi si vedono tutti, anzi, sono codificati, cioè la commissione verbalizza dove viene fatta questa operazione. Non è che sia un'operazione di tipo truffaldino, tra virgolette, sia ben chiaro, è anzi un'operazione in funzione della tradizione che deve essere fatta. Che deve essere fatta. Ora, il brano della lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 1-11, su cui noi stiamo per puntare l'attenzione, lo possiamo leggere tanto nella confezione originaria, così come l'ha composta Paolo di Tarso, che è rimasta tale quale nella confezione clementina, e infine nella confezione nicena, dove il testo nel IV secolo cambia i propri connotati rispetto alla scrittura propriamente paolina di fine anni 50. Ora, vi è mai capitato di cambiare le parole di un vostro testo scritto per adeguarlo a nuove situazioni? Beh, scrivete 4 righe in proposito, può succedere, succede. Ora, noi leggiamo il brano della lettera ai Filippesi, dal capitolo 2, versetti 1-11, nella sua confezione originaria, come l'ha composta Paolo di Tarso prima dell'anno 57 a Efeso. Poi osserveremo le differenze che ci sono tra la confezione originaria del primo secolo e quella nicena, dopo che nel IV secolo la commissione conciliare presieduta da Osio, vescovo di Cordova, e dai presbiteri romani Vito e Vincenzo, ha revisionato i testi della letteratura dei Vangeli per uniformarli al dettato conciliare, che ha proclamato Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Questa affermazione dottrinaria deve avere un riscontro nella scrittura, deve avere un riscontro nella letteratura dei Vangeli. Quindi questa commissione fa un'operazione di didattica della lettura e della scrittura. Ed è una bella operazione, un'operazione significativa. Questo testo, Filippesi 2:1-11, nell'originaria versione paolina, guardate, è un vero e proprio vessillo, cioè è un manifesto che le correnti adozioniste, no? Quelle che proclamano che Gesù è un uomo, un rabbi ebraico adottato da Dio, guardate che le correnti adozioniste sono tuttora presenti nella cristianità, compresa nella Chiesa Cattolica. Quindi, anche perché nei testi dei Vangeli, abbiamo detto nel testo del Vangelo di Marco, è un testo dove si proclama questo fatto, ed è un testo canonico. Quindi è quello che c'è scritto nel Vangelo di Marco è parola di Dio, come quello che c'è scritto poi nel testo gnostico del Vangelo di Giovanni, che dice poi altre cose, ma anche quello è parola di Dio. Ma voi sapete che a Nicea, no? Perché si possa proclamare l'unità della Chiesa universale, della Chiesa ecumenica, nella figura del Vescovo di Roma, bisogna accettare comunque almeno 4 delle più importanti icone, no, che si sono formate su Gesù Cristo. E quindi c'è una unità nella pluralità. pluralità. Quindi c'è una unità nella collegialità. E questo è un fatto molto importante, molto significativo. Continuerà poi ad esserci uno scontro all'interno della Chiesa, cioè tutt'oggi, su questi temi, ma poi vedremo nel corso del tempo, dei percorsi, come le cose si evolvono da questo punto di vista. Dicevamo che questo testo è un manifesto che le correnti adozioniste hanno agitato spesso per rivendicare questa posizione ideologica che rimanda alle origini del cristianesimo, quando la buona notizia della risurrezione di Gesù non era ancora vincolata al potere imperiale, cioè un potere che ha sicuramente condizionato nel bene e nel male la storia della Chiesa. Voi sapete che il Concilio di Nicea si è svolto sotto l'alto patrocinio dell'imperatore Costantino, il quale l'ha presieduto con la spada in mano, volendo che si arrivasse a trovare un compromesso, no? Un compromesso tra le varie icone che soddisfacesse tutti. Poi questo non è avvenuto, c'è stato un grande compromesso che è un'operazione intellettuale formidabile, però poi purtroppo poi le cose, gli scontri poi sono sempre poi all'ordine del giorno, ma questo è un'altra storia che studieremo perché fa parte di un altro momento. Ora leggiamo questo brano facendo attenzione alle parole greche che sono tra parentesi, guardate, senza alcun timore, perché non occorre essere dei grecisti per capire il processo di trasformazione che è avvenuto nella formulazione della dottrina. È un problema di intuizione, non è un problema di forma, di essere particolarmente dotti su questo. Quindi leggiamo nella confezione originaria dal capitolo 2 della lettera ai Filippesi: se è vero che Cristo vi chiama ad agire, se l'amore vi dà qualche conforto, se lo Spirito vi unisce, se è vero che tra voi c'è affetto e comprensione, rendete completa la mia gioia. Abbiate gli stessi sentimenti e il medesimo amore. Siate concordi e unanimi. Non fate nulla per invidia e per vanto, anzi, con grande umiltà, stimate gli altri migliori di voi. Badate agli interessi degli altri, non soltanto i vostri. I vostri rapporti reciproci siano fondati sul fatto che siete uniti a Gesù Cristo. E già qui è potente questa lettera, vedete? Benché avesse la forma di Dio, os en morfeteon, egli, Gesù Cristo, non difese gelosamente il suo essere a immagine e icon di Dio. Rinunciò a tutto, diventò come un servo, fu uomo tra gli uomini e visse proprio come un uomo. Abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte di croce, perciò Dio lo ha esaltato e gli ha donato, eucarizzato, il nome, to, onoma, sopra tutti i nomi, to, hyper, pan, onoma, sopra. Perché in onore di Gesù, e qui è Yeshua, no? Che emerge, in cielo, in terra e sottoterra, ogni ginocchio si pieghi, ognuno pieghi le ginocchia e per gloria di Dio Padre ogni lingua proclami Gesù Cristo è Kyrios, il Signore. Ora, su questo brano che è bellissimo, no? Sulle sue diverse versioni, la versione adozionista del primo secolo e la versione di Cena del IV secolo, dobbiamo imbastire una riflessione per comprendere, ai fini dello studio, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, la dinamica dei cambiamenti di significato che ha accompagnato lo sviluppo della dottrina cristiana, soprattutto nei primi 4 secoli della sua storia in età ellenistica. Intanto dobbiamo vedere a chi si rifà Paolo per costruire un testo così bello. Paolo si è fatto una cultura, ha studiato, se no non avrebbe scritto questo epistolario favoloso, quest'opera straordinaria dell'ellenismo e della storia del pensiero umano. Qual è la fonte? Qual è la leggenda? La leggenda, con una G sola in latino, per Paolo. Cioè, che cosa è andato a leggere e che cosa c'è da leggere qui? Guardate sul punto 3 del repertorio. Guardate, il punto più significativo di questo brano, che comprende i primi 11 versetti del secondo capitolo della lettera ai Filippesi, che ora abbiamo letto, è quando Paolo di Tarso afferma, vedete, che Gesù Cristo ha la forma, in greco morfè, di Dio. Vedete questa affermazione? Osem morfè teon, benché avesse la forma di Dio. Ora, nel pensiero di Paolo, vedete, non rientra l'idea che Gesù Cristo possa essere della stessa sostanza di Dio, no? Come verrà affermato circa 3 secoli dopo a Nicea, nel 325, facendo uso della prima categoria di Aristotele, come abbiamo appunto studiato, no, nella scorsa settimana. Vedete, qui c'è un contrasto ideologico, culturale, molto preciso, per noi culturale. Ideologico, lo scontro è inutile, c'è una confezione, c'è un'altra confezione, tutte e due hanno un grandissimo valore, no? Dal punto di vista della costruzione del testo e dal punto di vista dottrinale. L'affermazione di Paolo, Gesù ha la forma, morfè di Dio, guardate, è anch'essa condizionata dalla cultura greca, ed è questa un'affermazione di scuola platonica. Noi sappiamo che Paolo ha girato da una città, da una polis all'altra dell'ellenismo, e quindi la prima cosa che faceva quando arrivava in una città era andare a cercare dove era l'ecclesia, se era in funzione, di solito c'era, sappiamo cosa sono le ecclesie. Nelle ecclesie si faceva scuola, c'erano le varie scuole, le ecclesie sono un incontro di correnti di pensiero diverse, e quindi Paolo partecipa inevitabilmente. E poi la seconda cosa che faceva Paolo era quella di andare a cercarsi lavoro. Sapete che faceva il costruttore di tende, lì trovava lavoro, era un genere che andava, lui aveva fatto il magistrato nella prima parte della sua vita, poi però si era adattato a imparare un lavoro più umile, ma un lavoro artigianale di grande precisione, e andava a trovare lavoro e lo assumevano di solito a nero, però gli serviva per sopravvivere, o in qualche modo poi trovava sempre qualcuno comunque che lo mantenesse, di solito qualche gentile signora che lo manteneva, che scrive nelle sue lettere, verso le quali è molto grato, e questo è una cosa importante e significativa, perché non pensiamo sempre a dei rapporti, invece no, sono rapporti molto umani tra le persone, molto espliciti dal punto di vista della moralità di questi rapporti, di questi incontri, di questa comunicazione, che esaltano il rapporto tra le persone, no? Non in modo, senza nessuna ambiguità, ma in modo molto chiaro e preciso. Febe è una di queste persone, no? Che emerge in questa lettera, la diaconessa Febe, che è una donna che imprende, quindi che lavora e che quindi sostiene chi in questo momento ha bisogno di essere aiutato, perché non c'è lavoro, perché ci sono delle difficoltà, o perché Paolo era malato spesso, mille mali, no? Ci dice, lui parla dei suoi mali, ne parla, ma questo è un tema che riguarda poi un po' tutti noi. Ecco, quindi Gesù Cristo ha la forma morfè di Dio. Quindi Paolo eredita, no? Che tipo di pensiero c'è dietro questa attestazione? Che Paolo eredita, come ci dicono le studiose e gli studiosi di filologia, della cultura ellenistica del suo tempo. Paolo di Tarso eredita questo pensiero perché lo riprende, intanto, dalle parole di un inno adozionista che, a loro volta, queste parole derivano da uno dei più famosi dialoghi di Platone, e di questa affinità, no, tra le opere platoniche. E l'epistolario di Paolo di Tarso noi ne abbiamo già parlato qualche mese fa, ricordate, quindi siamo edotte ed edotti in materia. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia sono propensi a credere che Paolo conosca le parole di questa affermazione: Gesù Cristo ha la forma, morfè di Dio, attraverso un inno composto nel primo secolo, alla fine degli anni 50, dai membri di uno dei tanti gruppi adozionisti. Lo cantavano quest'inno, no? Come? Si fa, no? È normale questo, no? Si compone un canto che tiene unito un gruppo di persone, no? Con delle sentenze, alla fine degli anni 50, dai membri di uno dei tanti gruppi adozionisti che sono presenti nelle ecclesie, molto probabilmente nell'ecclesia di Efeso. E Paolo è abile, no? Con la sua competenza da scrivano, a trasformare le parole di questo inno in una significativa sentenza che possa chiarire in termini filosofici l'identità di Gesù Cristo alla luce della buona notizia della risurrezione. Le parole che Paolo utilizza, abbiamo detto, derivano da uno dei più famosi dialoghi di Platone. Questo dialogo si intitola Timeo e voi lo avete sentito nominare tante volte. Non solo lo avete sentito nominare, ma lo avete visto anche in mano a qualcuno, non a Pedro Camacho. Pedro Camacho ha in mano un altro libro, ma c'è lo stesso tipo di immagine lì. Guardate, andate ad osservare un'immagine che non è difficile trovare perché tutti l'avete in testa, che rappresenta l'affresco di Raffaello intitolato La scuola di Atene. Ve la ricordate la scuola di Atene? Appesa, ce l'avete lì, c'è chi ce l'ha. Sì. Chi sono i due personaggi che vengono rappresentati al centro di questo celebre dipinto? Cosa tengono entrambi in mano? In mano questi due personaggi che sono al centro c'hanno un libro sotto braccio. Possiamo fare anche noi questa operazione, guardate, è un'operazione molto emozionante. Anche noi possiamo metterci lì, avere in mano lo stesso libro, lo stesso testo, come hanno in mano quei personaggi. Ora, questa affermazione, il fatto che le parole che Paolo utilizza per costruire la sua sentenza sull'identità di Gesù derivano dal dialogo di Platone che si intitola Timeo, ci obbliga a fare una rapida incursione sul territorio che abbiamo attraversato nell'anno scolastico 2008-2009. Nell'anno scolastico 2008-2009 abbiamo viaggiato, ricordate, oltre che sul territorio dell'Ellade, anche nello spazio del celebre affresco intitolato La scuola di Atene, che molti di voi hanno anche lì, perché tra i materiali che avete. Ora, chi non conosce quest'opera? È nella mente di tutti, anche se i più, cioè la stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini italiani, non sanno neppure di che cosa si tratta quando vedono quell'opera. Molti di quelli che passano lì davanti, il 90% lì nelle stanze vaticane, che passano lì davanti e dicono bello, no, ahimè. Quindi la cultura è quella che dovremmo avere in testa, non quella che c'è sul muro. Quella che c'è sul muro è una preziosa opera, che lì è una preziosa opera, ma poi la cultura è quello che noi riusciamo a leggerci dentro e a gratificarci attraverso quella lettura. Ora, l'affresco intitolato La scuola di Atene, voi lo sapete, è stato realizzato da Raffaello dal 1508 al 1510, ma sappiamo anche che non va dato solo a Raffaello il merito della realizzazione di quest'opera straordinaria, lo sapete, cioè il merito va condiviso tra varie persone coinvolte in questa significativa iniziativa culturale. Prima di tutto il merito va dato al Papa Giulio II, che ha commissionato quest'opera con un obiettivo ideologico molto preciso, lo sapete, cioè ammettere ufficialmente che le radici della dottrina cristiana affondano nella cultura greca, nella cultura dell'ellenismo. Giulio II dice: adesso è il momento di mettere in chiaro questa cosa, perché No, 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 se no ce la rinfaceranno nei secoli. Invece bisogna che si metta in chiaro questo, perché è così che è avvenuto, no? E noi lo dobbiamo dire attraverso un'immagine, attraverso un'opera. Ecco, e quindi io in camera mia, sopra il mio letto, voglio non la Madonna, ma la scuola di Atene. Poi non dormirà sempre in un sottoscala, dico, secondo me. Mi è simpatico perché è mio compaesano. Io ho studiato in una scuola che si chiama Giuliano della Rovere, che è di Giulio II, quindi è chiaro che sono affezionato. E il merito va attribuito poi ai membri del gruppo di studio che partecipano, ciascuno con una propria funzione che Giulio II gli dà, no? Che partecipano al lavoro preparatorio dei cartoni confezionati da Raffaello come modelli per i vari quadri dell'affresco. Sapete che questo gruppo di studio è formato, oltre che da Giulio II, che lo istituisce e lo dirige, dal bibliotecario vaticano che si chiama Fedra Indirani, ve lo ricordate? Sapete anche perché si chiama Fedra, con un nome femminile, ma è un soprannome che gli ha dato il Papa per una ragione, non perché avesse delle... ci fossero delle ambiguità, no, ma semplicemente perché c'era una caratteristica legata alla gelosia per i libri che non voleva dare nemmeno al Papa, il bibliotecario, no? Ora, poi dall'architetto pontificio Bramante e dai pittori Raffaello e Sodoma, che non ce lo ricordiamo mai, e invece il Bazzi, che soprannominato il Sodoma per tutta una storia molto precisa che c'è lì, il quale è quello che ha dato più pennellate su quella, piuttosto che Raffaello. Raffaello faceva i disegni, arrivava lì al mattino, molto tardi, e poi diceva qui ci vuole questo colore qui, fammelo vedere, e poi faceva lavorare soprattutto i suoi aiutanti, e poi correggeva, faceva buttare giù, rifare quando non c'era. Ora guardate sul punto 4. Ora tutte voi e tutti voi conoscete, avete in mente la parte centrale dell'affresco intitolato La scuola di Atene, no? E tutti i quadri e tutte le figure di questo straordinario dipinto lo sapete che sono sistemate in modo che si possa seguire un percorso intellettuale che conduce le due figure centrali dell'affresco che si stagliano sullo sfondo luminoso del cielo. Queste due figure, presentate nel loro significativo atteggiamento simbolico, rappresentano Platone e Aristotele, no? E sono diventate nel corso dei secoli, insieme alla Gioconda di Leonardo, no, le immagini più famose nella storia della rappresentazione grafica. Ora si sta cercando la tomba di Lisa Gherardini, così si fa un po' di mercato intorno a questa faccenda, e la Gioconda, no? A suo tempo rifaremo questo nostro percorso sul sorriso della Gioconda che abbiamo fatto qualche anno fa. Ora, tutte noi e tutti noi abbiamo in mente la celebre figura di Platone, no? Rappresentata con la mano destra alzata e con il dito indice puntato verso il cielo, no? Sapete Platone, che ha l'aspetto di Leonardo, tra l'altro. Il cielo, perché? Il cielo è la fede di ogni principio ideale, qui si vuole esprimere senz'altro in maniera sublime il messaggio metafisico di Platone, fondato sulla trascendenza. Certamente Platone è il grande codificatore del mondo sovrasensibile, no? Anche se non è una figura particolarmente religiosa, Platone è un laico. Questa figura però è chiaro che è la sua funzione nella creazione della metafisica. Questa figura con la mano sinistra tiene un testo. Quale libro ha in mano Platone? Il titolo di questo libro è ben visibile, no? Andate poi a vederlo, a rivederlo, La scuola di Atene, ce n'è una qui. Platone tiene in mano il testo del dialogo intitolato Timeo. Perché i membri del gruppo di studio Giulio II, Fedra Inghirami, Bramante, Raffaello, Sodoma, hanno scelto proprio questo dialogo? Guardate, non è difficile rispondere a questa domanda, perché il Timeo è stato sicuramente il dialogo più letto e più studiato di Platone, tanto nel periodo dell'ellenismo, e Paolo Tarso conosce senz'altro il testo di questo dialogo, quanto poi nel corso del Medioevo e nel periodo dell'Umanesimo. Quindi questo è il testo più influente ed è l'opera che rappresenta meglio il pensiero di Platone. Ora, il dialogo di Platone intitolato Timeo è quasi un trattato, contiene la sintesi più densa del pensiero cosmologico greco. Cioè, le domande fondamentali alle quali il Timeo vuole rispondere sono: come sono fatti il mondo, come è fatta la natura, l'essere umano, l'anima, l'universo? No, il Timeo è una delle ultime opere scritte da Platone. Platone muore, come ricorderete, nel 347 a.C. e i protagonisti di questo dialogo sono Socrate, il solito Socrate, Crizia, uno dei 30 tiranni, Ermocrate, famoso generale siracusano, e Timeo di Locri, che compare solo in questo dialogo, e c'è chi pensa che questo personaggio non sia mai esistito, ma sia una figura creata da Platone, molto probabilmente così, è una figura metaforica, un personaggio. Il personaggio di Timeo viene etichettato come un pitagorico. Voi sapete che il termine pitagorico è sinonimo di mistico, no? E a lui Platone fa pronunciare il cosiddetto grande discorso cosmologico. Questo discorso è diviso in quattro parti, si presenta come un vero e proprio trattato di didattica. In questo discorso Platone, per bocca di Timeo di Locri, afferma che il demiurgo, sappiamo che in greco la parola demiurgo significa vasaio, no? Significa artigiano, ossia l'artefice divino, impastando insieme le idee, cioè le forme del mondo intelligibile con la materia, con la sostanza, cioè produce le cose. Da questa mirabile opera del demiurgo scaturiscono la bellezza e l'unità del cosmo, cioè derivano la generazione e la struttura dell'anima, vengono creati il tempo, i pianeti, le stelle, gli animali, gli esseri umani, insomma. Qui siamo di fronte ad un trattato sulla creazione. In questo dialogo, come possiamo capire, si alza davvero il dito verso il cielo, no? Un cielo non solo inteso come il mondo dell'intelligenza, come il mondo delle idee, ma anche come il trono su cui sta seduto un artefice, che ha la forma di un Dio creatore. Nel famoso discorso sul demiurgo, Platone afferma che l'artefice del mondo creato appare come un essere che ha la forma di un Dio creatore. Os en morphe deon. E, avete sentito queste parole già? E appare come se fosse un fattore, uno che dirige una grande fattoria, ed è pensabile come se fosse un padre di questo universo. Guardate, queste affermazioni assimilano il pensiero di Platone a quello di Paolo di Tarso e dei padri della Chiesa. Guardate, potete, lo trovate facilmente in biblioteca, sfogliare il testo del Timeo di Platone, potete leggere qualche riga qua e là. Così facendo a volte si fanno scoperte interessanti. Ora, leggiamo un significativo frammento dal testo del Timeo, dove troviamo le stesse parole, dove troviamo la fonte, la leggenda che Paolo utilizza nel secondo capitolo della lettera ai Filippesi per definire l'identità di Gesù Cristo. Un essere, scrive Paolo, che ha la forma di Dio, o sem morphe theon, e che non difende gelosamente il suo essere a immagine e icon di Dio. Perché tutti potessimo in qualche modo diventare come lui, no? L'universo è la più bella delle cose che sono state generate e l'artefice è la migliore delle cause. Questo demiurgo è un essere che ha la forma di un Dio che crea. Questo demiurgo è a immagine di un Dio e prende il suo nome e la sua funzione dalla suprema idea. Il fattore e il padre di tutto questo universo è molto difficile trovarlo, e trovatolo è impossibile parlarne a tutti. Il fattore dell'universo si presume sia buono, e in un buono non nasce mai nessuna invidia per nessuna cosa. Essendo dunque ben lontano dall'invidia, egli volle che tutte le cose diventassero il più possibile simili a lui. Vi ricordate prima la lettera dei Filippesi che abbiamo letto di Paolo? E c'è tutto questo discorso platonico sul... Paolo l'ha letto, senz'altro. Infatti l'artefice dell'universo, volendo che tutte le cose fossero buone e che nulla nella misura del possibile fosse cattivo, prendendo quanto era visibile e non stava mai inquiete, ma si muoveva confusamente, disordinatamente, lo portò dal disordine all'ordine, giudicando questo totalmente migliore di quello. Infatti non è lecito a chi è ottimo di fare se non ciò che è bellissimo. È bellissimo anche il Timeo di Platone. Avete notato senz'altro come i concetti contenuti in questo brano del Timeo, il demiurgo che ha la forma di Dio, la difficoltà intellettuale a parlare a tutti di Dio, la bontà del fattore dell'universo, la denuncia dell'invidia, l'idea che creare significa mettere in ordine cose già esistenti, ebbene, si nota come questi concetti contenuti nel Timeo siano simili a quelli utilizzati da Paolo nello scrivere i testi delle sue sentenze. Ora, non possiamo fare a meno di aggiungere che Platone, e questo è un altro elemento che determina la sua grandezza, scrive sempre con uno stile ipotetico, interlocutorio, problematico, non dice mai le cose sono così, cioè la scrittura di Platone non ha la caratteristica di essere sacra, no? E Platone afferma: sono io che penso che l'artefice divino potrebbe essere così e potrebbe fare questi ragionamenti. Facendo questa riflessione si capisce che l'artefice diventa per Platone un oggetto culturale, una forma, cioè che si presenta come un marchingegno che dispensa che dogmi, ma non un marchingegno che dispensa dogmi, ma come uno strumento di dialogo per favorire un investimento in intelligenza. Ora voi capite anche perché poi il Papa Giulio II vuole la scuola di Atene, perché bisogna chiarire tutte queste cose che la filologia in qualche modo sta portando a galla. Siamo nell'età moderna, no? I filologi cominciano a lavorare sui testi di Paolo di Tarso, si comincia a capire che tutta una serie di lettere di Paolo sono apocrife, no? Sono deutero-pauline, che nelle lettere di Paolo c'è tutta la cultura ellenistica, e quindi questo fatto bisogna chiarirlo. Anche la scrittura di Paolo di Tarso non ha, guardate, la caratteristica di essere devota, ma è sempre animata da uno stile interlocutorio per stimolare il dialogo mediante l'utilizzo della koiné greca, cioè una lingua diretta, popolare, molto vicina alla lingua parlata. E allora, tiriamo le fila di tutta questa riflessione in chiave filologica che abbiamo fatto. È il sentiero impervio anche questa sera, ma niente, importa. Cioè, ribadendo che nel pensiero di Paolo di Tarso non rientra l'idea che Gesù Cristo possa essere della stessa sostanza di Dio, come verrà affermato circa 3 secoli dopo a Nicea nel 325, facendo uso della prima categoria di Aristotele, quindi utilizzando Aristotele. Quindi rimaniamo sempre nell'ambito dell'ellenismo. Ora, difatti, a Nicea, per non dover dare dell'eretico a Paolo, no? Cioè, i membri della commissione conciliare presieduta da Osio, vescovo di Cordova, e dai presbiteri romani Vito e Vincenzo, che revisionano, come sappiamo, i testi della letteratura dei Vangeli per uniformarli al dettato conciliare che ha proclamato Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, generato, non creato e della stessa sostanza del Padre, intervengono sul testo della sentenza, al capitolo secondo della prima lettera ai Filippesi, e sostituiscono alcune parole chiave. Ma lo dicono, lo sappiamo perché lo mettono a verbale. Cioè sostituiscono la parola forma, morfè, con la parola physis, con la parola natura, e la parola eikon, immagine, con la parola isotes, eguaglianza, e verbalizzano quello che hanno fatto. Cioè, leggiamo i due versetti che, sostituendo due parole con altre due, hanno cambiato il connotato a pensiero adozionista di Paolo. Abbiate gli stessi sentimenti e il medesimo amore, siate concordi e unanimi, non fate nulla per invidia e per vanto, anzi con grande umiltà stimate gli altri migliori di voi, badate agli interessi degli altri, non soltanto i vostri. I vostri rapporti reciproci siano fondati sul fatto che siete uniti a Cristo Gesù. Benché avesse la stessa natura Isis, di Dio, egli non pensò di valersi della sua eguaglianza isotes con Dio. E vedete che il cambio di queste due parole, ecco, trasforma completamente, ecco, il pensiero di Paolo, cioè lo uniforma a quello che quando Paolo ha scritto non esisteva ancora nella mentalità della dottrinaria. Ma che cosa significa, secondo il pensiero di Paolo di Tarso, che Gesù ha la forma di Dio, e son morfè teon? Beh, significa che Dio ha avuto l'idea di donare, eucharisei in greco, al rabbi Gesù di Nazareth una forma spirituale come se fosse suo figlio adottivo. Cioè, nella dottrina del cristianesimo delle origini, la prima riflessione sulla identità di Gesù è legata ad una mentalità adozionista. Cioè, nelle ecclesie si sa pochissimo della vita di Gesù, e quel poco che si sa corrisponde alla vita di una persona qualunque, quel Gesù, non ben identificato. E come ogni altra persona qualunque, Gesù, in modo conseguenziale, è stato un figlio, e questo problema dell'essere figlio è... vuol dire che è nato, direte, è conseguenziale, se è nato vuol dire che bisogna occuparsi della sua nascita. Nelle ecclesie non si conosce la data di nascita di Gesù, e Paolo di Tarso nel suo epistolario di questa notizia non se ne occupa, fa solo un accenno alla nascita di Gesù con grande intelligenza conseguenziale, tipica dello scrivano Paolo di Tarso, per i risvolti che può avere questo accenno, e strada facendo ce ne occuperemo. I racconti della letteratura dei Vangeli, canonica e apocrifa, che narrano l'episodio della nascita di Gesù, pongono questo avvenimento in primavera inoltrata. Se voi leggete la letteratura dei Vangeli vi accorgete, da tutto il contesto, che siamo in primavera. E allora il 25 dicembre, cioè questa data che sta nel cuore dell'inverno, nel cuore di tutti noi, perché? E beh, da dove viene fuori? E beh, abbiamo aspettato la Pasqua per farci questa domanda? E beh, la Pasqua, non solo la Pasqua, abbiamo aspettato anche il Concilio di Nicea, perché anche lì noi dobbiamo sottostare a quelli che sono i dettami approvati all'unanimità, votati all'unanimità, i documenti del Concilio di Nicea. Quindi a maggioranza, però, perché c'è uno scontro, però no, votati. E questa è un'altra storia interessante, ce ne occuperemo la prossima settimana, perché c'è ancora un itinerario prima della vacanza pasquale, quindi abbiamo aspettato la Pasqua, perché se dobbiamo occuparci della nascita di Gesù dobbiamo occuparcene a primavera, no? A Pasqua. Il viaggio quindi continua e la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni, così come hanno fatto quegli scrivani che hanno confezionato la letteratura dei Vangeli. Vedete, con grande razione.